Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Prosegue il dibattito in merito al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, la cui presentazione alla Commissione Europea è fissata per il 30 aprile. Il dibattito in merito è ancora in corso e noi cercheremo di approfondirne alcuni aspetti in compagnia del professor Marcello Signorelli, docente di economia politica presso l'Università degli Studi di Perugia. Benvenuto professore.
Grazie, buongiorno.
Per comprendere il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è forse necessario fare un passo indietro e guardare al contesto. Professore, ci può spiegare in che contesto economico e politico siamo arrivati alla formulazione di questo testo?
Il contesto è quello dello shock pandemico avviato oltre un anno fa e che portò il 21 luglio 2020 all'approvazione da parte del Consiglio europeo del Next Generation EU, insomma della emissione di debito comune distribuito ai vari paesi. E l'Italia è uno dei maggiori beneficiari di questa distribuzione, che in parte sono prestiti, in parte trasferimenti. E entro il 30 aprile, appunto oggi, il governo italiano invia alle istituzioni europee il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo shock macroeconomico del 2020 è stato estremamente negativo, la più grande recessione dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ci sono ancora molte attività chiuse, limitazioni di vario genere, siamo ancora dentro la pandemia, quindi il contesto è veramente estremamente negativo. L'attuazione intanto avrà un orizzonte fino al 2026, poi vedremo se ci sarà anche un seguito, perché l'Italia ha dimostrato storicamente purtroppo un incapacità di spendere bene risorse europee molto più piccole. Lei forse si riferisce appunto al fatto che a gennaio prossimo ci sarà l'elezione del Presidente della Repubblica, quindi l'orizzonte temporale del governo Draghi potrebbe essere limitato, a meno che Mattarella non venga convinto a proseguire per un altro anno e magari fare eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, presumibilmente Draghi, dal nuovo Parlamento che uscirà dalle elezioni a fine quinquennio, però questo è tutto da vedere, dipende dai comportamenti dei partiti. Il contesto europeo e internazionale è importante perché a livello europeo entro il 2023 verranno ridefinite le regole sui conti pubblici. È vero che il DEF italiano presentato pochi giorni fa prevede che non prima del 2025 si riscenda sotto il 3%, però tutte queste regole, quella del saldo strutturale di bilancio che tende a zero presumibilmente sarà eliminata, altre saranno modificate, ma sono tutte trattative da fare nel contesto europeo e sarebbe importante avere uno autorevole, probabilmente il più autorevole che abbiamo in Italia, cioè Draghi, a trattare con gli altri leader europei, peraltro in un contesto in cui la Merkel è in uscita, Macron comunque non è così forte, quindi potrebbe essere un vero leader dell'integrazione europea.
E tra l'altro toccherà anche vedere cosa farà la BCE per quanto riguarda appunto la sua politica nei prossimi
assolutamente,
anni.
Assolutamente, questo è cruciale. Peraltro è stato già cruciale in quest'anno. In sostanza l'incremento di debito pubblico italiano che si è determinato in questo oltre un anno di pandemia è stato interamente acquistato dalla BCE. Questo comportamento fino a quando si protrarrà? E dipende da molte cose, dipende anche dall'andamento del tasso di inflazione che adesso rimane basso, addirittura troppo basso, ma di qui ad alcuni anni è tutto da verificare e dipende un po' anche dall'economia statunitense che viene fortemente spinta dai 1, 2, 3, già siamo a 3 piani Biden che prevedono ingenti risorse fino addirittura a 6 trilioni di dollari di interventi distribuiti su più anni, che potrebbe far ripartire fin troppo velocemente l'economia statunitense, magari trascinando verso l'alto anche i tassi di interesse nominali, aspetto che potrebbe creare problemi nel contesto dell'Eurozona, a meno che non prosegua per lungo tempo questo forte interventismo della BCE. Un forte interventismo sulla scia di Draghi, ovviamente trainato dalla Lagarde, e bisognerà vedere poi se questo sarà possibile.
Entriamo nello specifico del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Che cosa prevede? Quali sono i numeri?
Parliamo di circa 200 miliardi che arrivano all'Italia appunto di qui al 2026 per tranche successive, a cui si vanno ad aggiungere 30 miliardi sul bilancio nazionale decisi dal governo, e queste sono distribuite su sei missioni diverse che hanno un peso relativo tra di loro diverso. La prima, la digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. poi la seconda rivoluzione verde, transizione ecologica, terza infrastrutture, mobilità sostenibile, poi istituzione e ricerca, inclusione, coesione e salute. E questo piano appunto distribuisce queste risorse su queste diverse missioni, ad esempio quella relativa alla digitalizzazione ci va circa un 22%, 42 miliardi, e a cui invece sulla rivoluzione verde, transizione ecologica, siamo sui 57 miliardi, cioè un 30%. Poi alcuni di questi interventi sono trasversali e hanno quindi dei contenuti green, pur essendo presenti nelle diverse missioni. Su infrastrutture 25,3 miliardi, circa il 13%, istruzione e ricerca 31,9 miliardi, circa un 17%, inclusione e coesione 19,1 miliardi, circa un 10%, e infine salute 15,6 miliardi, circa un 8%. Questa è la distribuzione con riferimento ai fondi europei, a cui ho detto si vanno ad aggiungere i 30 miliardi, ma anche altri miliardi di un altro fondo pluriennale che il governo italiano ha deciso di aggiungere a questo piano nazionale di ripresa e resilienza. E peraltro a questi interventi, su queste macro voci, su queste missioni, si vanno a abbinare le necessarie riforme che le istituzioni europee vogliono.
Veniamo invece adesso all'aspetto più legato alla governance. In questo ultimo testo del PNRR cosa emerge, professore? Cosa cambia rispetto al testo precedente?
Sulla governance intanto c'è già stata un'interazione con il livello europeo, no? Anche preliminare nell'arrivare alla definizione della versione finale, no? E il livello europeo ha già chiarito che vuole le riforme strutturali, quindi l'amministrazione pubblica e la giustizia. Le riforme su questi ambiti, soprattutto sulla giustizia, sarà veramente un passaggio difficile, perché la maggioranza, pur larga, forse proprio perché è così larga, ha posizioni molto diverse. In termini di governance, ricordo che a dicembre il governo precedente aveva previsto una governance un po' sganciata dai ministeri, esterna per certi diversi, poi nell'ultima versione, nella seconda versione del governo Conte, era scomparsa la governance, ora è rientrata. In sostanza viene definita a livello di ministeri competenti, con un ruolo importante della Presidenza del Consiglio, e gli enti locali, quindi regioni, gli altri enti locali, per la realizzazione concreta del piano. E queste sono intenzioni che vengono in parte dettagliate, molto più che nella versione precedente, anche se c'è una certa continuità rispetto alla bozza, alla seconda bozza del governo Conte. Bisognerà vedere nel concreto la realizzazione, no? Tra l'altro per ogni intervento ci sono delle schede specifiche che ancora non sono state pubblicate, non sono state rese pubbliche. Tratterà lì di vedere nel concreto i contenuti dei vari progetti di intervento e la tempistica di realizzazione. Come detto, al di là della percentuale di risorse che inizialmente verrà concessa al singolo Stato, con l'approvazione entro 2 mesi di questo piano di ripresa e resilienza da parte delle istituzioni europee, poi le risorse verranno stanziate a pezzi successivi, in base alla realizzazione. E Draghi ha detto chiaramente che è un'occasione unica, a cui i vari soggetti devono poter contribuire, anche perché in termini di lotta politica, che sempre rimane, no? Come normale che sia, tra le forze che sostengono anche questo governo, è plausibile e sperabile che prevalga una logica secondo cui andare a conquistare anche il potere alle prossime elezioni in un contesto di macerie non è il massimo.
Professore, una domanda difficilissima a cui tutti i singoli cittadini, ma anche ovviamente le istituzioni, cercano di dare una risposta. Quale può essere l'impatto?
Intanto c'è una stima, no, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che va a quantificare secondo 2 modelli l'impatto di qui al 2026. L'impatto cumulato a seconda del modello è di un più 12,7% o più 14,5%. Questo è l'impatto sul PIL Italia, è previsto, che al sud diventa un più 22%. E certo, rispetto allo shock negativo determinato dalla pandemia, non va neanche esagerata la dimensione di questo piano e delle risorse connesse. Purtroppo sono poche, sembravano molte quasi un anno fa, no? A luglio 2020, sembrava comunque circa 200 miliardi, un importo considerevole, ma se pensiamo sia alla recessione 2020 che all'impoverimento di una quota di popolazione, in realtà queste risorse non sono molte, e questo a maggior ragione accentua la necessità di utilizzarle rapidamente rapidamente e al meglio del possibile. Un passaggio importante che è contenuto nel piano è quello di ridurre e semplificare l'aspetto burocratico, no? Anche andando a rivedere il codice degli appalti, insomma c'è tutta una necessità di ragionare sui risultati piuttosto che sulla complessità delle procedure.
Avete ascoltato il professor Marcello Signorelli, docente di economia politica presso l'Università degli Studi di Perugia. Grazie ancora professore.
Grazie.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.